Buongiorno a tutti, benvenuti ancora a questa settimana biblica, la numero 26. Benvenuti a tutti coloro che siete qui presenti, anche a coloro che magari ascolteranno queste registrazioni, chi lo sa quando, nella loro vita. E poi anche a quelli che stanno ascoltando, perché sapete che Villa Immacolata ha un canale, vediamo se dico giusto, web radio può essere, in cui trasmette anche i ritiri, gli esercizi, alcune cose, insomma, per cui può darsi che qualcuno ci stia ascoltando, non essendo presente. E questa 26esima settimana biblica, per la scelta del tema, nel Deplian avete visto, nelle locandine molto belle, dietro, davanti alla faccia di Davide, c'è scritto storie di santi e peccatori, con la E tra parentesi, primo e secondo libro di Samuele. Ci siamo lasciati ispirare da due criteri. Il primo è quello che un po' alla volta vorremmo riuscire a fare tutti i libri della Bibbia, alternando Antico e Nuovo Testamento. I due libri di Samuele non li avevamo ancora fatti. Se avete già cominciato a sfogliare il sussidio che vi è stato dato, nell'ultima pagina, a pagina 66, c'è l'elenco di tutti i libri che abbiamo letto finora nelle settimane bibliche, dalla prima nel 1994, fino a questa, e c'è anche già l'anticipo dell'anno prossimo, ma quello non lo dico. Quindi i primi due libri di Samuele non li avevamo ancora letti, in più ci sembrava che si intonassero molto bene all'esortazione apostolica sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo, Gaudete et exultate, scritta dal Papa Francesco proprio nel marzo dell'anno scorso, mi pare marzo, giusto? Insomma, sapendo che registravano avrei dovuto preparare meglio questo intervento, però vabbè. E perché all'inizio, parlando della santità, dice così il Papa, nella lettera agli ebrei si menzionano diversi testimoni che ci incoraggiano a correre con perseveranza nella corsa che ci sta davanti. Abbiamo anche ascoltato alcuni passaggi di questa parte della lettera agli ebrei nella seconda lettura delle ultime domeniche. Lì si parla di Abramo, di Sara, di Mosè, di Gedeone e di altri ancora. E soprattutto siamo invitati a riconoscere che siamo circondati da una moltitudine di testimoni che ci spronano a non fermarci lungo la strada, ci stimolano a continuare a camminare verso la meta. Tra di loro può esserci la nostra stessa madre, una nonna o altre persone vicine, come scrive la seconda lettera a Timoteo. Forse, questa è la frase che ci ha ispirato di più, forse la loro vita non è stata sempre perfetta, però anche in mezzo a imperfezioni e cadute hanno continuato ad andare avanti e sono piaciuti al Signore. Per questo motivo abbiamo messo tra parentesi la E nel titolo. Nei due libri di Samuele ci sono storie di santi, ci sono storie di peccatori, ma non sono sempre così chiaramente distinte. Non ci sono persone solo sante, persone solo peccatrici, a volte ci sono peccatori che sono anche santi. Non solo che erano peccatori e poi sono diventati santi, ma che da santi hanno continuato ad essere anche peccatori. Ma insomma, non dico di più perché lo vedremo in questi giorni, approfondendo le vicende in modo particolare di Samuele oggi, di Saul domani e poi nei giorni seguenti del re Davide, seguendo appunto la lettura continua dei primi due libri di Samuele. Ad introdurci con la prima relazione, oggi abbiamo una biblista nuova come i due libri di Samuele per noi, nel senso che non avevamo ancora invitato alla nostra settimana biblica, come avete visto si chiama Laura Bernardi, questa mattina è arrivata da Treviso, appartiene all'Istituto Religioso delle Discepole del Vangelo, che qualcuno di voi conosce, fa segno di sì abbondanti con la testa, qualcun altro no, però poi potrete chiedere informazioni se siete interessate. È un istituto solo femminile, quindi non possiamo raccogliere vocazioni maschili per loro. Però. Lei ha studiato in modo particolare, ha studiato con la licenza in teologia biblica nella Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale a Milano, con un lavoro sul Coelet. Quindi le abbiamo chiesto un piccolo sforzo per passare dalla poesia di Coelet, che già abbiamo letto qualche anno fa, alla prosa, però talora anche poetica, dei libri di Samuele. A lei abbiamo chiesto di introdurci a questi due libri e poi di fermarsi in particolare su un episodio, trovate nella pagina 24 del sussidio, trovate una traccia della relazione.
Buongiorno a tutti. E cominciamo ecco con questa settimana, grazie, ho ringraziato per l'invito a scatola chiusa, quindi spero di non combinare guai, ma camminiamo insieme. Cominciamo con questi due libri di Samuele. Dico solo qualche nota introduttiva ai libri per capire un po' il contesto in cui si inseriscono, poi andremo al brano della mattinata. Perché questi due libri di Samuele raccontano un tempo che è una svolta epocale per Israele. Infatti raccontano quella storia di Israele che va dal tempo dei giudici alla costituzione del regno. Quindi il tempo di transizione da una realtà, un modo di vivere più tribale, più instabile, facilmente vicino all'idolatria come è stato quello dei giudici, a invece a quel tempo forte, monarchico, che vedrà anche centralizzato un potere, una realtà economica e che chiederà anche di essere legittimato teologicamente, il re di Israele. Ecco, i libri di Samuele ci mettono proprio dentro a questo tempo, a questo punto di transizione tra due sistemi politici e sociali diversi. Ci raccontano come è avvenuta questa trasformazione e che cosa c'è sotto questa trasformazione, sotto questo passaggio. L'influenza del potere politico, degli altri popoli, una pressione sociale, dei progressi tecnologici, la personalità prima di Saul ma soprattutto poi di Davide, ma soprattutto quella presenza a volte chiara, a volte invece nascosta della guida di Dio. In che tempo siamo? La narrazione del primo libro dei Samuele si apre all'inizio dell'età del ferro, quindi siamo verso il XII secolo avanti Cristo, quando quelli che sono chiamati popoli del mare invadono il Mediterraneo orientale, e quindi anche la terra di Canaan, la terra di Israele. E tra questi popoli del mare, quello che più interessa a noi, l'abbiamo anche appena sentito nella lettura continua, è il popolo dei Filistei, che sarà un grande popolo nemico di Israele all'epoca di Samuele. I Filistei erano forti militarmente, erano forti perché avevano il monopolio del ferro. Si legge proprio al primo libro di Samuele, capitolo 13, 19 e 20, si dice così: «Allora non si trovava un fabbro in tutta la terra di Israele, perché, così dicevano i Filistei, gli ebrei non fabbrichino spade o lance. Così gli israeliti dovevano sempre scendere dai Filistei per affilare ognuno l'aratro, la zappa, lo scuro, il vomere dell'aratro». Israele quindi aveva solo armi di bronzo e sappiamo che di fronte al ferro sono armi deboli. E infatti, come anche abbiamo sentito, Israele subisce pesanti sconfitte da parte dei Filistei e questo popolo nemico mette in crisi il popolo di Israele. Ecco, in questo contesto si inseriscono i due libri di Samuele. Il primo libro di Samuele, nei primi capitoli, dall'1 al 6, un po' per dirci anche la struttura di questi libri, presenta proprio la figura di Samuele, come abbiamo sentito, quello che diventerà e sarà un capo religioso, civile, un profeta per Israele. A Samuele il Signore affida un compito importante, che è quello di rialzare Israele dopo le sconfitte subite dai Filistei, ed è con lui che inizia poi l'epoca monarchica. Infatti sarà proprio Samuele a consacrare il primo re, il re Saul, di cui ci parlano i capitoli 7 e 15 sempre del primo libro. Saul però pian piano diventa infedele a Dio, a quel Dio che lo aveva scelto, e lo leggiamo soprattutto nel capitolo 16. E così Samuele unge un nuovo re. Come sappiamo che qui questo pastore giovane, un po' non ricordato dalla famiglia, ma che diventa il grande re Davide, di cui poi ci parla tutto il resto del primo libro di Samuele, dedicando alcuni capitoli alla lotta tra Saul e Davide, fino alla morte tragica di Saul in battaglia. Il secondo libro di Samuele invece è interamente dedicato al re Davide, in cui si ricorda l'inizio del regno, la conclusione di questo regno e al centro quello di cui si parlava anche prima, questo peccato di Davide con le sue tragiche conseguenze che fa di questo re un santo peccatore. Quindi un po' i grandi protagonisti in scena in questi due libri sono Samuele, Davide, Saul, oltre a Dio e alla sua arca, come vedremo oggi pomeriggio, perché un po' di capitoli del primo libro di Samuele hanno come protagonista principale l'arca di Israele. E tutta la narrazione è fatta di guerre, delitti, storie, sono dei libri storici, ma anche qua, come sappiamo, non dobbiamo intenderli con la storia così come la vediamo noi nei nostri tempi, ma dei libri storici dentro la Bibbia che vogliono certo informarci dei fatti, ma soprattutto aiutarci a capire il significato profondo degli eventi. Come si sono formati questi libri? Sono probabilmente state messe insieme alcune narrazioni più popolari di Samuele e di Saul con dei testi ufficiali che venivano invece dalla corte di Davide. E intorno all'VIII secolo avanti Cristo circa, alcuni scribi cominciano a creare una narrazione, un racconto della discendenza di Israele. In un secolo riescono un po' a completarla fino al VII secolo avanti Cristo. Durante il regno di Giosia nasce a Gerusalemme, anche questo solo per ripassare, questo movimento di riforma religiosa, che sta alla base poi della scrittura del libro del Deuteronomio, secondo appunto le ipotesi ultime, che fonda tutto sulla centralità di Yahweh e del culto a Yahweh. Questo movimento di riforma religiosa un po' rilegge la storia di Israele, alla luce proprio dei principi religiosi espressi dal Deuteronomio, quindi da questa centralità di Yahweh. E così, rileggendo la storia di Israele con la centralità di Dio, Israele diventa un popolo esemplare. Questo è un primo passaggio di formazione dei testi. Cosa succede poi? Succede che c'è quell'evento tragico, drammatico dell'esilio, l'esilio babilonese, che è tragico perché il popolo è portato via dalla propria terra, non ha più niente, ma è tragico soprattutto perché Dio sembra non essere più così forte rispetto alle altre divinità, alle divinità degli altri popoli. E proprio forse dentro, nel momento dell'esilio, poco dopo, alcuni scribi fanno come una seconda edizione della storia di Israele, rileggono quella storia alla luce anche dell'esilio che c'è stato. E quando poi riescono a rientrare nella loro terra, si conclude la formazione dei libri storici. Quindi i libri di Samuele nascono in risposta a due tipi di bisogni diversi. Il primo è come il frutto di una riforma religiosa che vuole rileggere la storia di Israele alla luce della fede nel Dio unico. E il secondo è una riflessione più matura alla luce anche dell'esperienza drammatica dell'esilio. E così oltre appunto alla centralità di Dio, pian piano si vede come si riconosce come il peccato di Israele ci si sia in un legame stretto con le conseguenze di un allontanamento da Dio e quindi di una perdita della terra, di una perdita di una volta di una identità forte, a cui segue però un pentimento del popolo e il perdono concesso da Dio. Storie di santi e peccatori, appunto. Ecco, con questa breve proprio introduzione ai libri ci inoltriamo adesso nel nostro testo. L'abbiamo già ascoltato, quindi non c'è bisogno così di rileggerlo, e dico solo che la giornata di oggi sarà nella prima sezione del primo libro di Samuele, quindi capitoli 1-7 che abbiamo ascoltato, che hanno come due personaggi principali Samuele e l'arca. Samuele, capitoli 1-3, per dire chi è Samuele, da dove viene la sua vita e la sua vocazione, e in questo personaggio biblico, cioè per tutti, la vita e la vocazione sono due cose strettamente unite, ma in questo personaggio biblico lo vediamo in maniera evidente, da dove viene la sua vita e da dove viene la sua vocazione, come una cosa unica. E poi nel pomeriggio l'arca che ha la capacità di manifestare la potenza di Dio, la presenza di Dio, però vedremo non solo così in termini di forza, come pensava magari il popolo, ma di una potenza, presenza di Dio che è qualcos'altro. Ma questo è per il pomeriggio e comprende i capitoli 4-7. Cominciamo quindi. Siamo nel primo libro di Samuele, capitolo 1, versetti 19-20, in cui si racconta la nascita di Samuele e i primi anni della sua vita. Abbiamo detto che i protagonisti principali di questi libri sono uomini: Samuele, Saul, Davide, oltre a Dio e l'arca. Ma cominciamo da una donna, perché la storia comincia così, anche da Anna. Anna, questa donna che è in attesa di un figlio da tutta la vita, perché è una donna sterile. E l'attesa di questa donna un po' parla di quello che stava vivendo anche il popolo di Israele, che era un popolo in attesa. Israele in questo momento, in questo tempo, è un popolo debole. Dall'esterno è continuamente minacciato dai Filistei, con tutta la potenza politica e militare di cui abbiamo parlato prima. Quindi una potenza forte nemica. All'interno è un popolo debole perché stava vivendo una situazione morale e teologica di riferimento a Dio che fa vedere proprio la situazione difficile in cui si trova. Se andiamo a leggere gli ultimi capitoli del libro dei Giudici, troviamo un popolo che è nel caos morale, un popolo violento con una religione senza disciplina. Un levita che va in questa città di Gabba, dove la concubina, la sua donna, viene violentata così tanto da essere uccisa e poi fatta a pezzi dal levita e mandata come segno a tutte le tribù di Israele. E qui poi le tribù se la prendono con la tribù di Beniamino, perché aveva compiuto questo delitto nella sua città, e allora decidono di sterminare questa tribù. Ma poi come si fa a stare senza una tribù, una delle 12? Bisogna ricostruirla, ma hanno giurato che non daranno le loro donne a questa tribù. E allora cosa fanno? Prendono delle vergini di un'altra tribù, ma non bastano quegli uomini, allora rapiscono delle donne vergini che escono dal santuario di Silo. Cioè, sono violenti, capiscono di aver fatto una cosa violenta che non andava bene e per recuperare fanno altra violenza. E questo solo per dirlo in sintesi. ma se volete andarli a leggere si capisce bene la debolezza di questo popolo, la debolezza morale, la debolezza religiosa di riferimento a Dio, un popolo che è nel caos. E Israele allora è in attesa, è un popolo in attesa di qualcuno che protegga, che liberi, che difenda. E nei libri di Samuele arriverà Saul e poi Davide, ma non subito. Prima di arrivare a Saul e a Davide c'è questa storia. Prima è chiesto a Israele e al lettore con lui di attendere, di rimanere dentro questa attesa che non è sempre facile e che può essere ben descritta con l'attesa che nella vita vive una donna sterile, con il senso che la sterilità aveva a quel tempo, un'infamia. Avevi fatto qualcosa, tu o tuo marito o voi, insomma. Ecco, per capire la storia di Israele, l'attesa di Israele, possiamo rifarci all'attesa di Anna. Ed è bello perché appunto arriverà Saul, arriverà soprattutto Davide, ma la storia di quella liberazione, di quel ricominciare del popolo di Israele, da dove parte? Da dove parte il racconto? Da chi parte il racconto? Il racconto non parte dalla nascita di un eroe, da una reggia, da una teoria grandiosa che risolve i problemi. L'origine del futuro di Israele e dei grandi capi di Israele sta in una donna sterile, amareggiata, disperata. In questa sterile e triste attesa di Anna e di Israele può succedere che sia donata fecondità. È Dio che interviene. E questo racconto ci testimonia la fedeltà di Anna e la potenza di Dio. Andiamo alla storia. Il primo libro di Samuele, abbiamo ascoltato, inizia con questa genealogia importante di Elcanà, che ha una moglie sterile. E questa moglie sterile, Anna, seppur è la moglie più amata, preferita dal marito, non poteva avere figli perché, dice il testo, il Signore ne aveva reso sterile il grembo. L'altra moglie, Penninà, mamma Penninà, proprio da donna, ecco, forse perché gelosa dell'amore del marito che preferiva Anna, non vedeva l'ora di rinfacciare ad Anna la sua sterilità. E ogni volta che andavano a pregare a Silo in questo santuario pellegrinaggio, non perdeva occasione. E dentro allora al dramma della sterilità, che, ripeto, è davvero grande per una donna a quel tempo, per una famiglia a quel tempo, anche ora, ma lì aveva anche un significato sociale, religioso, vicino a lei c'era anche questa donna che continuava a ricordarglielo, a ricordarle che lei non aveva figli. E Anna in questa situazione, diremo noi adesso, ha dei tratti depressivi, ben comprensibili. Piange, non mangia, è triste. E il Canà, da uomo di famiglia, prova a consolarla, semplifichiamo un po' le cose, dai. Ma non sono forse io per te meglio di 10 figli, ci sono io, basta, sta tranquilla. Qua gli uomini mi perdonano, ma poi lo riscattiamo il Canà, Tenta di semplificare le cose, ma questo ad Anna non basta. Non basta ad Anna, che non trova nella famiglia e in quella relazione particolare, stretta col marito, nel luogo della sua vocazione, non trova una realtà che la comprenda. E Anna non si ribella, non aggredisce né Penninà, per il comportamento sprezzante, né il marito, solo si rivolge a Dio. Ecco, il racconto di Samuele, Elcanà, Peninnà, Anna, ma anche quello, come abbiamo detto, della storia della salvezza, inizia con qualcosa di piccolo, qualcosa che è al limite dell'insignificante, una donna sterile. L'inizio che porterà a quella grandiosa storia di Davide inizia con qualcosa di piccolo. A volte ci si aspetta o si cerca che il nuovo che Dio dona, offre, inizi con qualcosa di grande, di grandioso, di manifesto, di potente. E invece, qui la storia ci dice, devi fare i conti anche con quello che ti sembra più insignificante, una donna sterile. Perché da lì, anche da quello che ti sembra più insignificante, Dio può offrire qualcosa di nuovo. Anna resta fedele a Dio, a quello stesso Dio che le aveva reso sterile il grembo, e a lui fa un voto. E proprio in quella occasione, mettiamoci un po' nei panni di questa donna, nel dramma che sta vivendo, in questo unico spiraglio che rimane, che è Dio. Pure una fedeltà difficile, perché è Dio che le ha reso sterile il grembo, va a fare un voto, va a pregare, e qui il sacerdote, unica persona che poteva ancora comprenderla, pensa che sia ubriaca. Dura, eh? La tratta da ubriaca. Anna però non è ubriaca, è disperata. E questa disperazione la spinge a una preghiera, un atto di pietà sincero. Dice, mi sto sfogando davanti a Dio. In ebraico quel verbo, effondersi, è il verbo che è usato in 2 Samuele 23 per le offerte liquide del Tempio. È proprio un verbo di offerta cultuale. Dice, mi sto sfogando Dio, mi sto effondendo davanti a Dio, mi sto offrendo a Dio. E così il sacerdote la assicura e la benedice. Va in pace, il Dio di Israele ti conceda quello che gli hai chiesto. Egli qui si compromette, riprende la sua funzione da sacerdote e dà una risposta che è un oracolo. E Anna crede a queste parole e riparte diversa. Mangia, il suo volto non è più come prima. Anche qui Anna dimostra una grande fede, una fede nelle parole di questo sacerdote, che le offrono quella consolazione che cercava. Dio farà quello che gli hai chiesto. Dio ascolterà. E Anna si fida, con la stessa grande fede che prima l'aveva portata a sfogarsi, a effondersi, a offrirsi liberamente davanti a Dio. Sono due manifestazioni diverse. Una disperata di preghiera, l'altra di fiducia in Eli. Due manifestazioni diverse della stessa grande fede. E a questo punto Anna torna ad essere presente in scena con il marito e finalmente siamo arrivati al nostro brano. E in un versetto ci viene detta la nascita di questo figlio. Pensate quanti versetti sono stati spesi invece per dirci tutta l'attesa. La nascita di questo figlio. Anna torna e Elcanà e Anna si prostrano davanti a Dio, si amano. Dio si ricorda. A Dio non è indifferente la sofferenza di Anna, non è una cosa che sente e passa, ma si ricorda. E il Signore risponde, perché non si dimentica. Nella piccolezza in cui inizia la storia, la sterilità di una donna. Questo è uno dei segni di grandezza, la memoria di Dio. Dio si ricorda. Ed è necessario fidarsi e affidarsi a questa grandezza, al fatto che Dio si ricorda, perché la storia possa avere seguito. Per uscire dalla chiusura depressiva in cui era entrata Anna. Facciamo una parentesi un po' più medica. Se una donna resta depressa, è difficile che arrivi una gravidanza. È necessario fidarsi di quella grandezza che Dio si ricorda perché possa ripartire la storia. Non ci sono in gioco qui grandi forze o capacità umane, se non la preghiera, la fedeltà a Dio di Anna, l'onestà davanti agli uomini di Anna, di fronte a quel sacerdote che dice «non sono ubriaca», e l'umiltà anche di quel sacerdote, che dopo aver trattato una donna disperata da ubriaca, torna ad essere sacerdote. Anna concepisce e partorisce un figlio e lo chiama Samuele. Dice «al Signore l'ho richiesto». E questo nome, questa spiegazione del nome in ebraico crea un po' di problemi, perché in realtà Saal, domandare, porta più al nome Saul che Samuele, perché Samuele deriva da Shem, che significa nome, e El, Dio. Quindi Samuele letteralmente vorrebbe dire colui sul quale viene nominato il nome di Dio, il nome di Dio, non a Dio l'ho richiesto. Ma qui un po' il brano gioca tra questi due nomi, Saul e Samuele. Esegeti hanno scritto molto a chi si riferiva Anna e soprattutto a chi si riferiva il narratore. Chi è stato quello richiesto, Samuele o Saul? Ecco, ci sono pagine belle scritte su questo gioco di nomi, ma sembra un po' che la storia qui ci voglia dire, ma chissà, forse Saul, forse Samuele, poco importa. Ciò che importa all'inizio di questa storia è ricordarsi che viene da Dio. Che sia Saul o che sia Samuele è un dono che viene da Dio, con una costante guida divina. Anna quindi lo chiama Samuele, il nome dato dalla mamma, e il Canà quasi scompare. E questo bambino è detto quasi tutto in riferimento alla mamma. È lei che sceglie il nome e scegliendo il nome dice un'identità. Sappiamo che nella Bibbia il nome ha un valore importante. Un'identità che quel bambino, che poi diventerà ragazzo, che poi diventerà uomo, terrà per tutta la vita. Quasi che la mamma volesse dire al bambino, al ragazzo e poi all'uomo, guarda cosa succede quando si domanda veramente qualcosa a Dio. A Dio l'ho richiesto. E Samuele se lo ricorderà per tutta la vita, perché è il suo nome, è la sua identità. Quindi quello di Samuele è un nome importante. È un nome importante per la vita e per la vocazione di Samuele. Anna non l'ha chiamato Dio ha risposto, o Dio si è ricordato, ma a Dio l'ho richiesto. E a Samuele questo nome ricorderà per tutta la vita il valore dell'intercessione. A lui che è un giudice, sarà un giudice, un sacerdote, un profeta. La sua vocazione è evidentemente legata alla sua vita. Il valore di chiedere qualcosa per davvero a Dio come aveva fatto sua madre. La sua origine sta in una preghiera della mamma. È una bella formazione vocazionale questa. E ad Anna, quel nome è importante per Anna perché dice «al Signore l'ho richiesto». Non è solo un dono, è un dono dentro una relazione. in cui c'è un'iniziativa della donna, fosse anche un'iniziativa fatta per disperazione, per necessità, se apri il tuo cuore a Dio, e c'è un dono fatto da Dio, c'è una relazione. Nasce Samuele e il Canà con tutto il clan, come ogni anno, va al santuario per la preghiera. E qui siamo al versetto 22, il testo non ci dice niente su questo voto, cioè ci dice del voto che Anna ha fatto a Dio in rapporto a Samuele, non ci dice niente di questo voto in rapporto al marito, al Canà, perché poi il figlio è di tutti e due. Però, e non è scontato, insomma, che l'uomo si associ al voto della donna. Però ci sono anche delle norme nel libro dei numeri che dice la possibilità che il marito confermi il voto che fa una donna. E probabilmente è andata così. Allora, partono per questo, Elcanà con tutta la famiglia parte per offrire il sacrificio al Signore, e Anna qui si mostra di nuovo come donna di carattere, come era stata davanti ad Eli, e dice: io non vengo, aspetto finché il bimbo sia svezzato, poi verrò. Adesso per noi sono cose, ma per una donna di quel tempo era una bella presa di posizione. Io non vengo. È una donna che vedremo anche poi rispettosa anche del grado inferiore che la società e la religione le dà, ma che non è sottomessa. È inferiore, ma si esprime e decide di tenere il bambino finché questo bambino non diventa autonomo, è svezzato, non ha più bisogno della mamma, e al tempo in Oriente i bambini erano allattati anche fino a 3 anni. Finché lei serve, tiene quel figlio, poi lo porta al tempio, perché quando lo porterà resterà là. Scioccante per un bambino. Noi adesso non lo permetteremo. Difficile da vivere per una mamma con un figlio unico, dopo tutta quella attesa, però questa donna si dimostra veramente onesta. Sa scegliere, sa riconoscere il dono, tenerlo finché serve, finché quel bambino ha bisogno della mamma, e poi ridonarlo con libertà. Non deve essere stato facile per Anna lasciare quell'unico figlio tanto desiderato per sempre. Non averlo più vicino, non abbracciarlo, non insegnargli a crescere, non prendersene cura. E non è una mamma snaturata che non si prende cura, infatti ci viene detto che ogni anno va e gli porta un nuovo vestitino, perché poi il bimbo cresce e non gli va più bene. È una mamma che nella forma in cui può continua ad avere cura per questo figlio. Ecco, a volte capita che si inizi una cosa per il bene dell'altro, con il desiderio di un dono, gratuitamente. E poi però pian piano a questo dono a volte capita di attaccarsi, perché finalmente ti consola dopo una lunga attesa, perché in qualche modo ti dà la sensazione che finalmente va bene. E Anna qui ci mostra una grande maturità e libertà, di sapere anche lasciare, chiudere, dire finché serve, poi basta, senza smettere di prendersi cura. Anna non andò. E qui riscattiamo il Canà, perché gli dà una risposta bellissima. Anna non va, dice: rimango qua, siamo al versetto 23, e il Canà le rispose: fa pure quanto ti sembra meglio. Che letteralmente sarebbe: fa ciò che è bene ai tuoi occhi. È bellissimo, è dentro una relazione di coppia È bellissimo, un segno di fiducia, di coscienza, di capacità di discernimento. Ma Elkanah si riscatta perché non solo lascia la libertà alla donna e si fida così tanto, ma aggiunge qualcosa, perché questa risposta era stata già data da un altro marito. Anche Abramo, ad un certo punto della storia, aveva detto a Sara: fa ciò che è bene ai tuoi occhi, stesse parole. Siamo in Genesi 16:6. Sara aveva problemi con la schiava Agar, perché anche là è questione di figli, gelosie. A un certo punto dice al marito: questa qua ce la faccio più, è un po' pesante. E Abramo gli dice, Abram disse a Sarai: ecco, la tua schiava è in mano tua. La nostra traduzione dice: trattala come ti piace, ma in ebraico sono le stesse parole: fa ciò che è bene ai tuoi occhi. E il versetto continua. Sarai allora la maltrattò, tanto che quella fuggì dalla sua presenza. Sara ha fatto quello che le sembrava bene ai suoi occhi, a vantaggio per lei. L'ha tratto così male che a un certo punto sta qua, se ne va. E così avviene. Ma questo non era la volontà di Dio, almeno per il maltrattamento. Se non fai un discernimento davanti al Signore, quello che è bene ai tuoi occhi non è detto che sia quello che è il bene. Ed Elkanah qua si riscatta perché a sua moglie dice: fai il bene ai tuoi occhi, fa pure quando ti sembra meglio, rimani finché tu l'abbia svezzato, e poi aggiunge: adempia il Signore la sua parola. Letteralmente, davvero soltanto il Signore realizzi la sua parola. E così dice la moglie: guarda che tra quello che è bene ai tuoi occhi e la volontà di Dio c'è bisogno di legame, di unità. Fa quello che ti sembra bene. Dio realizzi la sua parola. Quello che è bene per te, guardalo davanti anche alla volontà di Dio. Anna allora rimane finché questo figlio non è svezzato, allattò, svezzò il figlio e dopo averlo svezzato lo porta con sé per il sacrificio. E in questo versetto, siamo al versetto 24, c'è il racconto di Samuele portato al Tempio e dell'offerta che viene fatta per lui. Lo portò con sé con un giovenco di 3 anni, un'effa di farina, un otre di vino, l'introdusse nel Tempio del Signore al Silo. E nel versetto in ebraico c'è un accento, come probabilmente sapete, che si chiama Atna, che divide il versetto in 2 parti che, se le mettiamo in una bilancia, pesano allo stesso modo, hanno la stessa importanza. E qui questo versetto si trova proprio, questo accento si trova proprio nelle ultime parole. Era ancora un fanciullo. Tutto quello che sta prima vale come queste 3 parole, che in ebraico, se le leggessimo così come sono scritte, era: il fanciullo era fanciullo. Quasi a dire, c'è un sacrificio, anzi, c'è un sacrificio che possiamo vedere in 2 modi. Tutto quello che ci sta prima, che viene portato al Tempio secondo la legge, il giovenco di 3 anni, un'effa di farina, un otre di vino, e il fanciullo, che era ancora un fanciullo. Si mette l'accento, si ricorda la condizione di quel bambino, che era ancora un bambino. Il sacrificio è quello del giovenco, del grano, del vino, ma il sacrificio è anche quello del bambino, l'offerta, il dono. Potremmo dire tale madre, tale figlio. come questa madre si è offerta a Dio in quella preghiera iniziale, adesso questo figlio è offerto a Dio. Non sappiamo se questo va bene a Samuele, che lo riceve e basta. Però quel gesto della mamma segna la sua vita. È un altro pezzo dell'origine di Samuele, un altro momento formativo della sua vita e della sua vocazione. Un altro modo che insegna un modo di stare al mondo, come un dono, come un'offerta. Anna non solo segna la vita di quel bambino, di Samuele, per tutta l'esistenza, dandogli un nome che gli ricorda cosa succede se davvero chiedi qualcosa a Dio, ma anche già da piccolo lo fa diventare dono. E questo segna la vita di Israele. E questa donna così ci mostra un essere madre che tende a far diventare l'altro sacrificio nel senso di dono, che educa l'altro a essere dono nei confronti di chi si serve, di chi si educa, di chi si cura. Anna ci mostra l'intenzione di far diventare anche l'altro dono. Tutto il pop, tutta la famiglia, il clan, allora va al tempio, e qua, se anche qui proviamo a immaginarcelo, cioè il Canà con tutta la famiglia, a quel tempo la famiglia era bella allargata, che si muove verso questo tempio per fare la sua offerta. Grandioso rispetto a quella donna sterile considerata ubriaca che fa la sua offerta. Sono sempre come due offerte, non che una sia migliore o peggiore dell'altra, ma che ci vengono messe in parallelo per mostrarci la grandezza e la piccolezza. Conducono Samuele al tempio, conducono da Eli, ci si focalizza sempre di più, e qui Anna si rivolge di nuovo a questo sacerdote, a Eli, e gli dice: perdona mio signore. È una formula che a quel tempo si usava per rivolgersi a un superiore. Anna conosce la sua condizione, la vive, è la condizione della donna del tempo. Si rivolge a un superiore: perdona mio signore. È inferiore ma non tace, ha coraggio, parla. E dice: per tutta la tua vita, cioè come è vero che tu vivi, è un giuramento, giura. Io sono quella donna che è stata qui presso di te a pregare il Signore. Si descrive così. Anna, per dire chi è, usa due verbi. Dice: sono quella donna che è rimasta qui per pregare. Anna allora è colei che resta. Anche se è il Signore che le ha chiuso il grembo, anche se il marito non la capisce, anche se l'altra donna la denigra, lei è colei che resta. Resta dentro una relazione personale con Dio. E questo vedremo il contrasto con quello che succederà oggi pomeriggio. Anna è colei che resta, nonostante tutto o nella sua condizione, dentro una relazione personale con Dio. E qui facciamo solo una parentesi con il Nuovo Testamento, perché abbiamo sentito stamattina il brano successivo a questo, è quel Magnificat di Anna, che poi un po' fa da specchio al Magnificat di Maria. E se pensiamo a queste due donne, Anna e Maria, sono due donne che restano. Sta. Maria starà sotto la croce, dove il figlio non è solo offerto a un sacerdote, te ne distacchi ma è vivo, starà lì dove il figlio muore. E allora in questo Magnificat che segue questo brano e che è la preghiera di Maria quando Gesù non è ancora nato, ci sta già l'esperienza di Anna. Questo figlio è un dono. E io, madre, sono disposta a lasciarlo, a consegnarlo, perché possa essere dono. Samuele per il popolo, Gesù per l'umanità. Allora, Maria, scusate, Anna è questa donna che sta. Ma non solo sta, perché si può stare per tanti motivi, eh. Si può stare perché non si sa altro dove andare. Si può stare per disperazione, si può stare per pigrizia. Anna dice, io sono colei che resta per pregare. Se resti sotto la croce, nella croce tua, dei fratelli, non per disperazione, non per delusione, non per morte, ma se resti per pregare, cioè per qualcosa che dice che c'è ancora un'apertura, una fiducia, un riferimento, una speranza, resti per la vita. E se rimani per la vita, Anna ci dice, la vita arriva. Sono queste le due caratteristiche con cui Anna si descrive. E ci dice proprio questo, se tu resti per la vita, davanti a Dio, la vita arriva. Non è facile restare e restare per pregare. Non è facile restare e restare con un cuore aperto, fiducioso. Ma se resti e resti per pregare, la vita arriva. E qui arriviamo anche alla conclusione del brano. Questo fanciullo, e Anna mostra che la profezia che aveva fatto Eli si è realizzata. Per questo fanciullo ho pregato, il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho chiesto, e anch'io adesso lo lascio che il Signore lo richieda. Samuele qui è donato a Dio, e col marito si prostrano davanti al Signore, un'inclusione che chiude il brano, così come era iniziato, con una prostrazione. Allora proprio anche noi concludendo, ecco, si chiude questo brano, come abbiamo anche già appena detto, continua poi con quello, col Magnificat, con questa grande preghiera. La nuova vita di Israele nasce dalla sterilità, grazie a questo intervento potente di Dio. Un intervento potente che è stato suscitato anche dall'umiltà di Anna, che non aveva capacità, virtù particolari, ma solo questa ostinata insistenza di rivolgersi a Dio e la disponibilità di restituirgli il dono. Così, e con la lode, che è l'atteggiamento giusto che segue questo brano, ricomincia la storia di Israele. Il racconto quindi ci mostra l'attesa nelle difficoltà, quell'attesa che mette al Dio al centro. Se rimani fedele anche quando sembra di essere così piccoli da diventare quasi o addirittura insignificanti, come una donna sterile, nell'effondersi davanti a Dio, nel rimanere davanti a Dio per pregare, la vita arriverà e quel dono potrà essere veramente un dono perché tu sarai disposto a ridonarlo. Anna ci dice questo, lo dice al popolo di Israele, a quell'attesa che il popolo stava vivendo. Dice, questa è l'attesa feconda, Questa è l'attesa che porta vita.
L'applauso è già il commento, quindi non aggiungo parole di commento. Tutti i ringraziamenti li faccio oggi pomeriggio. Avevo anche detto che una delle prime, non è così abituato, non è come Don Marcello che ha insegnato solo 46 anni e ormai per lui fare una lezione è una cosa così. Invece è stata anche molto sciolta, molto chiara in quello che ci ha detto. Può darsi che ci siano delle domande. Se avete delle domande, abbiamo del tempo, un quarto d'ora abbondante. Vi chiedo solo la cortesia di alzare la mano, così porto il microfono e così anche le domande tutti le sentiamo e vengono registrate. Appena detto di aspettare un attimo.
Ascolta, il problema di questo dono. Lei, ma il figlio, se fosse oggi come oggi, che si vede che la mamma offre a Dio, e io dove sono, cioè il bambino? Hai approfittato della mia innocenza, della mia piccolezza, bambino, eccetera. Cioè lì c'è una forzatura un pochino.
Raccogliamo due o tre magari.
Io ho notato una cosa, però potrei anche sbagliarmi. Che nel dono che il Signore fa ad Anna di questa maternità ci sia un progetto che Anna abbia riconosciuto, perché un conto è una donna che è sterile e riceve un figlio, e un conto è una donna che capisce che questo figlio è per il Signore e che capisce che deve essere offerto al Signore e che c'è qualcosa che va molto al di là della semplice maternità. Quindi Anna deve aver avuto un qualcosa, deve aver percepito qualcosa, una chiamata profetica ancora prima di cederlo al Signore, perché se no non si spiega, cioè è difficile che una mamma che abbia atteso un bambino per così tanto tempo poi lo dia e dopo il Signore chiama anche questo fanciullo. Quindi la mamma deve aver intuito qualcosa.
Innanzitutto grazie, è stato un intervento molto chiaro anche per chi non sia un iniziato o non sia un cultore della materia. Mi ha molto colpito la questione della sterilità, è un tema che si ripete nella Bibbia in tante donne. Avevo sempre pensato che fosse, posto che gli autori sono diversi, quindi devo immaginare che non sia casuale il fatto di ripetersi nel testo di questo tema. Avevo sempre pensato che fosse utilizzato per dimostrare la potenza di Dio. Lei invece questa mattina mi ha anche aggiunto il valore della richiesta. Allora, della richiesta che fa Anna, eccetera, le volevo chiedere se anche negli altri esempi di sterilità, questa tematica che viene affrontata, si ripete anche il tempo il momento della richiesta e del richiedere, oppure se è solo di questo momento. Grazie.
Abbiamo assistito ad una descrizione della genealogia di Samuele che assomiglia molto alla genealogia di Gesù. Quindi volevo capire che relazione ci può essere nel rapporto tra il Primo Testamento e questo, e la figura di Samuele e la figura di Gesù. La seconda cosa che volevo chiedere è questa.
Stavo scrivendo quella
Sì, nel primo libro di Samuele, Samuele viene preceduto dall'elencazione delle figure che lo precedono fino tutti gli antenati suoi, che fa da pandan con quello che è anche la genealogia di Gesù nel Vangelo. Allora, non se ne trovano moltissime nella Bibbia di genealogie, forse c'è una relazione, diciamo, tra questo. Poi, la seconda domanda è questa. Il dono che è stato dato ad Anna, che poi è stato ridonato, ha avuto come effetto anche il fatto che lei è diventata madre per altre 5 volte. Quindi, cosa significa questo? Che Dio è sempre pronto a ridonare quello che riceve.
La mia è più che altro una riflessione mentre lei spiegava. E il mio pensiero è andato a Anna, la mamma di Maria, sterile, che si reca al tempio per pregare. E ho visto in questo evento la Anna che va al tempio per pregare per diventare madre di Samuele. Queste due donne che si portano questo mistero, diciamo, della fede in Dio, dove Dio si manifesta attraverso la maternità, verso il dono di dare loro un figlio che diventa poi per noi, ecco, sacrificio.
Intanto raccogliamo queste domande, solo una veloce, allora arrivo un attimo.
È stato insistito parecchio sul fatto che si parte proprio da una situazione di minima, no? Questa donna disperata, però questa donna ha una piccola luce, secondo me, che è l'amore di suo marito. E siccome io sono marito da tanti anni, mi permetto di sottolinearlo.
Giusto. No.
Bene, abbiamo raccolto tante domande, adesso ho capito anche lei che la parte più difficile è rispondere alle domande. Ne abbiamo raccolte tante perché così le diamo la possibilità di non rispondere a tutte. Ma...
Grazie.
Però è impossibile ovviamente sapere tutto, per questo, come avete visto, faccio pubblicità, non mi ricordo più a che pagine, però come ogni anno c'è anche ci sono alcuni suggerimenti bibliografici molto ampi, in cui c'è scritto per i vari titoli a che cosa corrisponde. Potete sfogliarli in questi giorni, molti di quei libri ci sono anche nel nostro banchetto, come al solito, all'ingresso, e quindi eventualmente si possono anche acquistare.
Ci proviamo, No, non so se riesco a rispondere. Reagisco, ecco, facciamo così. Allora, provo ad andare in ordine. E la domanda sul figlio che dice io dove sono, hai approfittato della mia piccolezza e innocenza. Credo che con una mentalità e una umanità del 2020 uno legittimamente potrebbe dirlo. Però noi dobbiamo un po' metterci dentro la storia del tempo che non aveva le nostre categorie, non aveva neanche, come si può dire, la maturità della civiltà di adesso. Per certe cose siamo più immaturi di loro, per altre allora non possiamo metterci con le nostre categorie a leggere una scelta fatta da una donna di quel tempo. Però mi viene da dire questo, che o almeno io lo vedo un po' così: Anna con questo atto forte, possibile al suo tempo, impossibile adesso, mostra però come si possa a volte chiedere dei sacrifici nella misura giusta, che al tempo era anche così, adesso è diverso, ai propri figli per aiutarli, insegnarli, educare ad essere dono. Che non vuol dire che adesso prendo mio figlio di 3 anni, lo porto alla chiesa, al santuario, lo lascio là. Però posso prendere mio figlio di 6 anni e portarlo da quell'amico, da quel compagno di classe da cui non va mai nessuno e dirgli oggi pomeriggio gioca con lui. Sarà un po' forzato, però forse mio figlio potrà imparare qualcosa da una cosa che è un'idea della mamma. Certo, con tutto l'accompagnamento che serve perché non sia un trauma per il bambino, ma questo però un po' si può anche sforzare. in senso buono, lo vedo così. Anna capisce che non è solo una maternità, ma è un dono per il Signore, per cui il Signore ha un progetto per questo bambino e per questo lo ridà al Signore. Non lo so se è così tanto, se sono proprio due cose così diverse. Io credo che qui ci stia un aspetto della santità di Anna. È una dei santi, non solo i maschi, che sante. È uno degli aspetti della santità di Anna. Per cui sa che quel figlio viene da Dio, perché l'esperienza della sterilità fisica gli aveva ben fatto capire che non era possibile, e quella preghiera fatta a cuore aperto a Dio. E credo che se una persona arriva a pregare così, sa che non si tratta di una formula, ma che è una preghiera di cuore a Dio. E quella parola del sacerdote che conferma un Dio, la forza di Dio che vince anche una sterilità, io credo che stia qui uno degli aspetti della santità di questa donna, che dice, certo, con tutta la fatica che chiede a me, però so che è un dono e lo faccio restare dono. Non è facile, umanamente molto difficile, al limite, forse santo, ecco. E sono d'accordo, e mi collego all'ultimo, che aveva vicino un uomo speciale, sì, sì, sì. Lui aveva vicino una donna speciale e lei aveva vicino un uomo speciale, per questa fiducia che si vede da questa pagina, davvero. Riguardo alla sterilità della Bibbia, ci sono altri casi in cui si domanda fecondità, sempre. Quale realtà sterile non chiede fecondità? Sì, ci sono altri casi, ma anche perché la sterilità, cioè la sterilità fisica, non poter avere figli, è uno di quei segnali che nella Bibbia dicono morte. E ce ne sono tanti, non c'è solo la sterilità fisica. E lì o muori, o soccombi a questa cosa, o invochi salvezza. Allora, l'atteggiamento del credente è quello che invoca salvezza. In ogni realtà che sia una realtà segno di morte. Quindi, sì, anche in altri, e non solo nelle situazioni di sterilità, ma perché è pienamente umano, chiedere fecondità, ed è pienamente di fede invocare salvezza. A volte credo che è solo ciò che resta. Ci sono situazioni in cui forse alla fine non puoi far altro che invocare salvezza. Boh, non so se ho risposto. La genealogia me la metto alla fine perché è un po' più complicata. E sulla domanda che Anna diventa madre altre 5 volte, quindi Dio ridona quello che riceve. Non so, non so se ho capito bene la domanda, comunque facciamo che non mi ricordo neanche più da dove veniva. Qua, sempre lei. Non so se l'ho interpretata bene. Mi viene da dire, non credo che Dio, siccome mi fa un dono, io te lo ridò, allora Dio mi ridona aspettando che io te lo ridò, perché Dio dona in abbondanza. Mi viene più da dire questo, che se ti incammini su una via di fecondità, di vita, trovi vita. E se ti incammini su una via di morte, è più facile che trovi morte. Allora, se ti metti a essere dono, a educare al dono, offrire dono, perché non riconoscere tutti gli altri doni che Dio già ti fa? E te ne fai in abbondanza e sei pronto anche ad accoglierli. perché una donna depressa difficilmente resta gravida, per fare l'esempio medico. Però la vedo un po' più così che una do e quindi ricevo. Sul parallelo tra la genealogia non ci sono molte genealogie, quelle che ci sono ci aiutano a vedere che è una storia che continua, che c'è un filo rosso, che, che la storia della salvezza, la storia che Dio fa con l'umanità è continua e c'è sempre, si riattacca a quella precedente. E quello che tu hai adesso è frutto, dono e anche a volte fatica che viene da quello che c'è prima. Quindi, anche qui non so se interpreto bene la domanda, ma se c'è un parallelo, nel termine sì, di una continuità e di queste figure che, come sappiamo, sarà più re Davide che poi, ma ce lo diranno nei prossimi giorni col Messia, sarà più il re Davide che poi rimanda a Gesù, ma ci sono questi personaggi dell'Antico Testamento che in qualche modo ci aiutano a capire tutta la teologia simbolica, cioè come figura anche il Nuovo Testamento. Non credo aver risposto. Ma. Suanna, era una condivisione? Era una domanda?
No,
ok. Grazie. Sì.
Sì. Anche gli apocrifi poi riprendono alcuni schemi presenti nei libri canonici. Bene, solo un flash, perché è già suonata la campana e qualcuno si sta alzando.
Ah, un'altra domanda. Ero rilassata.
Spero di non essere blasfemo, signore. Cioè, nel rapporto che lei ci ha fatto, soprattutto di sfuggita nell'ultima parte, tra Maria e Anna. Maria, vediamo che accetta una, diciamo, un dono che ne viene fatto. Anna, invece, direi che riveste nella sua essenza l'uomo. Perché Anna sa quasi di essere peccatrice, perché ai suoi tempi la sterilità era un peccato, ma non accetta la condizione di peccatrice e cerca in tutti i modi di un colloquio con Dio, e quindi in certo qual modo rivaluta anche la nostra funzione di uomo. Noi siamo peccatori, ma se abbiamo la forza di credere, in certo qual modo possiamo raggiungere quella salvezza che a Maria è stata data, Anna ce l'è conquistata. Grazie.
Buonasera. È una buona sintesi sul valore della richiesta, dell'intercessione, di queste due figure. Credo non mi viene come da mettere in opposizione una con l'altra, le vedo che ci si illuminano, ecco. Però è vero che in Anna questa... Ma è il nome che dà il figlio, a Dio l'ho richiesto, cioè il valore dell'intercessione è mostrato davvero grande, in modo grande. Anna lo riceve, Maria lo riceve come un dono, anche se credo che nella sua vita poi abbia invocato tanto il Signore per poter vivere questo dono che ha ricevuto, e quindi sono aspetti della vita di fede e della vita di sante che non possiamo magari separare così o contrapporre così, ma che qualcuno ce lo mostra di più all'inizio vita, qualcuno ce lo mostrerà di più durante e a fine vita, ma che camminano insieme. Grazie.
Grazie ancora. Bene, si è destreggiata molto bene anche nel rispondere alle domande. Per oggi pomeriggio dovete fare domande un po' più difficili.
No. Certo, sì.
Però prima di ascoltare ancora lei oggi pomeriggio, vi ricordo che ci sono i lavori di gruppo. Lo dico specialmente per i nuovi, che c'è un certo numero di persone che per la prima volta partecipa. Una delle nostre caratteristiche è che ogni giorno c'è un tempo dedicato ad un lavoro in gruppo, in modo che non sia solo un venire qui ad ascoltare delle belle relazioni, a fare delle domande a caldo, ma anche ci sia la possibilità di, in piccoli gruppi, imparare un metodo. Tutti, quando vi siete iscritti, o al limite questa mattina, avete indicato la vostra preferenza, se partecipare a un gruppo esegetico, in cui lo scopo è quello proprio di imparare a leggere e interpretare il testo, o spirituale, lo scopo è quello di fare una lettura orante, di pregare con il testo, oppure didattico, questo è per gli insegnanti di religione, o catechistico, per accompagnatore degli adulti e catechisti dei ragazzi. E oggi alle 14:30 cominceremo i lavori di gruppo. Questo è prestino, però è fatto perché chi fa da pendolare non debba aspettare qua 2 ore nell'attesa che succeda qualcosa, insomma. E alle 14:30, entro le 14:30, all'ingresso dove vi siete iscritti questa mattina, ci sarà l'elenco dei gruppi e sarà scritto dove si riuniscono i gruppi, con le frecce e i nomi delle sale. Quindi per ora non si sa ancora, tenete dentro questo desiderio di conoscenza ancora per un po', e chiedo solo alle guide dei gruppi se adesso si possono fermare 2 minuti perché insieme vediamo dove collocarci. Per chi si è portato il pranzo al sacco, c'è tutto il parco bellissimo in cui si può andare a mangiare insieme o da soli, l'importante è poi riportare i rifiuti al loro posto. Per chi invece ha prenotato il pranzo qui nella casa è alle 12:30. Grazie e ci vediamo oggi pomeriggio.